il divano di spade. Cinema, TV e schermi assortiti.
E ancora una volta buonasera da me, Michele Serra. Abbiamo fatto spazio sul divano di spade, ci siamo seduti tutti piuttosto comodamente, direi, e quindi qui poco meno di un'ora insieme per decidere cosa vedere in questa serata del primo sabato di febbraio 2024, cosa vedere sulla TV di casa oppure nelle sale della Svizzera italiana. Stasera vorrei però permettermi una sera di, come dire, di uso vagamente privatistico del servizio pubblico, nel senso che stasera vorrei parlare non di film e serie che fanno parte del mondo della grande azione hollywoodiana, per una sera prendere una pausa dal solito menù di Jason Statham che picchia i cattivi, di supereroi nel multiverso, di horror, fantascienza, una pausa da tutte queste cose qui che raccontiamo di solito. E vorrei parlare di cose che sono piaciute moltissimo a me, personalmente, proprio in queste settimane, e che vorrei che tutti vedessero.
Questo Natale rimarrà qui solo uno studente, e almeno sforzati di restare un essere umano, per favore.
Il signor Hanum non è un tipo facile.
Crede che mi piaccia farle da babysitter? Avrei passato il resto della mia vacanza leggendo polizieschi.
Avrà una punizione!
I nazisti non erano scappati tutti in Argentina.
Faccia silenzio, Tully.
Parleremo di The Holdovers, nuova meraviglia del maestro Alexander Payne, che ha fatto cinema per vecchi, un film che sembra fatto negli anni 70, non solo ambientato, ma anche fatto negli anni 70. E devo dire, io ne sono stato davvero felice. Protagonista è Paul Giamatti, il film, l'abbiamo detto, si intitola The Holdovers, ma ne parliamo dopo, perché prima vorrei cominciare con un cartone animato.
Precipitando verso la Terra. Non è chiaro, ma riteniamo...
Il vostro cane percepisce che il mondo sta finendo.
Milioni di persone lasciano il lavoro, non è più una priorità.
Le campane del mercato azionario suonano per l'ultima volta.
Adesso ogni secondo è prezioso.
Carol e la fine del mondo non è un'uscita nuovissima, è fuori ormai da un mesetto, ma è una di quelle cose che magari uno rischia anche di perdersi nella marea montante di contenuti, perché adesso si dice così, no? Contenuti, non film o serie. Comunque, insomma, in questa marea di cose pubblicata su Netflix ogni mese, magari uno se lo perde o magari tende anche a skipparlo proprio perché è un cartone e ancora, insomma, anche nel 2024 i cartoni per adulti sono una nicchia non proprio frequentatissima. Poi è chiaro che si dice, ma i cartoni di Miyazaki sono per adulti, i cartoni della Pixar sono per adulti. E io rispondo, sì, va bene, sono anche per adulti, ma sono soprattutto per bambini. Invece, Carol e la fine del mondo appartiene a quella nicchia proprio esplicitamente dedicata agli adulti. E anche una nicchia nella nicchia, che è quella dei cartoni animati divertenti, ma anche incredibilmente deprimenti. Non so se avete visto, ad esempio, BoJack Horseman. Ecco, se l'avete visto, sapete cosa intendo. E se non l'avete visto, guardatelo, perché è un capolavoro. Ed è una piccola perla anche questo, Carol e la fine del mondo, di cui parliamo meglio tra poco.
Trova un significato, vivi la vita che desideri nel modo che desideri.
Il tempo è quasi scaduto.
Ci restano da vivere 7 mesi e 13 giorni. Come avete intenzione di passarli?
Dunque, ovviamente la protagonista di Carol e la fine del mondo è Carol, ma nel titolo c'è anche la fine del mondo, perché la situazione iniziale è quella che abbiamo visto in diversi disaster movie nella nostra vita. E cioè, c'è un asteroide che sta per colpire la Terra, gli scienziati hanno calcolato che non c'è più niente da fare e quell'impatto porterà all'estinzione della razza umana. È stato calcolato il tempo preciso che manca, quindi 7 mesi e spiccioli, e quindi tutto il mondo sa esattamente quando morirà. Che poi, se ci pensate, il non sapere quando moriremo è una cosa fondamentale, cioè è un'ignoranza fondamentale su cui si fonda la nostra sanità di mente, o almeno la nostra parvenza di sanità di mente. E quindi la domanda che si fa a questa serie è: cosa succede quando tutti sanno esattamente che stanno per morire? Ecco, Carol e la fine del mondo poi non parla di cosa fare per evitare l'apocalisse, non parla di costruzione di rifugi antiatomici, di esperimenti, razzi interspaziali, astronauti, non c'è il presidente degli Stati Uniti che alla fine salva il mondo, ecco, qua si parla di cosa farebbero le persone in quella situazione. E si risponde che quello che fanno, che poi è già tutto chiaro nei primi 5 minuti della serie, ecco, tutti vengono presi da una frenesia di fare tutto quello che non hanno mai fatto prima. Quindi tutti iniziano a vivere in modo, come dire, accelerato. Sono sempre in vacanza, sesso tutte le sere, feste sfrenate, c'è chi fa paracadutismo, surf, chi scala montagne e anche chi cerca freneticamente una moglie o un marito per non morire soli. Insomma, tutti sembrano presi da questa smania di vita. E tutti quanti, tranne Carol.
Molte persone vivono una vita da sonnambuli inconsapevoli.
Avrei voglia di afferrarli e scuoterli per farli uscire da quei corpi.
Devo sempre farti l'interrogatorio, altrimenti non mi dici niente. Non so nemmeno cosa fai, santo cielo.
Oh, porca...
Stupenda! E ancora una per sicurezza. Perfetta.
Ed eccola qui, Carol è una specie di centro di gravità immobile di questo mondo, nel senso che lei non ha la minima voglia di farsi prendere da tutta questa FOMO che c'è in giro. FOMO, lo sapete, quel simpatico acronimo inventato dall'internet che sta per Fear of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa. È quell'idea che nasce un po' dai social media, che ti fanno vedere a getto continuo gente che vive esperienze bellissime, vede posti bellissimi, concerti bellissimi. Insomma, credo sia abbastanza semplice da capire. L'idea alla base di Carol e la fine del mondo è: cosa succederebbe se questa paura di perdersi qualcosa fosse effettivamente concreta, cioè se ci fosse un buon motivo per averla. E il bello è che di solito nei film, quando c'è l'apocalisse imminente, le cose iniziano ad andare molto male, cioè la gente si ammazza per le strade, robe così. Invece, in Carol e la fine del mondo, la fine del mondo è quasi come se avesse tirato fuori il meglio dalle persone. Poi, vabbè, rimane da capire come fanno ad andare tutti in vacanza in Tibet se nessuno lavora più. Cioè, se nessuno lavora, chi guida l'aereo? Beh, insomma, comunque, a parte queste piccolezze, la storia ce la godiamo parecchio.
Quindi questo è...
Nome?
Carol Cole. Faccio l'assistente amministrativa nel reparto contabilità dell'ufficio.
Me llamo Donna.
Amigos?
Hola, Donna.
Non so bene come funzioni e nemmeno perché esista, ma mi piace tanto e mi rende felice.
Io sono Carol Cole!
La forza gravitazionale di Kepler rallenta la rotazione terrestre. Preparatevi quindi...
È come se in un tempo passato fossero tutti persi, alla ricerca di un posto in cui andare.
Sarebbe stato bello non dover lavorare così tanto. Forse avrei potuto fare diversamente.
Stiamo raccontando Carol e la fine del mondo, una serie di Netflix che vi assicuro è divertentissima, anche se vuole parlare di cose profondissime. E poi, insomma, si può essere d'accordo o meno sul fatto che filosofeggiare di vita e morte, di quale sia il nostro posto del mondo, di cose di questo genere, ma anche mettere in piedi una metafora che è evidentissima, spiegatissima, una metafora sulla depressione, sul cosa vuol dire non sentire mai l'entusiasmo o il piacere di vivere dentro questo mondo. Ecco, si può discutere se sia sensato voler parlare di tutte queste cose con una serie animata, cioè, insomma, a me di solito piacciono le cose o tutte comiche o tutte drammatiche, al massimo con l'ironia, però scura, insomma. Invece, Carol e la fine del mondo riesce a tenere insieme tutti e due questi registri in modo molto efficace. Ed è una serie dove ogni piccola storia, ogni personaggio che incontra Carol, trova in qualche modo un senso. E devo dire che questo è uno di quei prodotti che, se non esistessero le piattaforme di streaming, probabilmente non sarebbe mai nato. Perché 10 puntate di mezz'ora di un cartone animato per adulti su una quarantenne depressa, beh, insomma, non è qualcosa che va sulla TV generalista, no? Quindi, stiamo anche a lamentarci delle grandi piattaforme che hanno appiattito l'offerta di cinema, che mi spingono a vedere l'ultima stagione di You invece che recuperare i film di Kurosawa che non ho mai visto, che ragionano con l'algoritmo, eccetera, eccetera. Però, ammettiamo a un certo punto che oggi si vedono cose che prima non si sarebbero mai viste. E questo è anche merito degli investimenti di queste mega piattaforme, insomma, c'è poco da fare. Poi bisogna vedere se un gioiellino, appunto, tipo Carol alla fine del mondo, magari rischia anche di perdertelo nel casino di roba che esce ogni giorno su Netflix. Però, insomma, dai, questo è il problema fondamentale che abbiamo noi altri umani moderni, l'eccesso di offerta. E tutto sommato, credo ci siano stati problemi peggiori nella storia, anche solo nei 2000 anni precedenti.
A volte bisogna lasciare che le cose siano perse per un po'.
Chi di voi è pronto a morire oggi?
Aspettare che si facciano ritrovare.
Carol
Daphne Cole.
Ti voglio bene, Carol.
E allora, consigliatissimo, Carol e la fine del mondo su Netflix. Tra poco parliamo di The Holdovers e del maestro Alexander Payne.
Tranquilla, non ci arrabbiamo.
Non vogliamo che tu sprechi il tuo tempo.
Trova un significato. Vivi la vita che desideri nel modo che desideri.
Il tempo è quasi scaduto.
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
Dunque, andiamo a sederci nelle sale della Svizzera italiana per un film che non parla di killer misteriosi, supereroi, fantasmi, alieni, niente di tutta quella roba di cui parliamo di solito, perché qui si parla di persone.
Ogni anno alla Barton Academy studenti, professori e impiegati lasciano il campus per le vacanze di Natale. Ma ci sono sempre alcuni sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia e uno sfortunato che li deve sorvegliare.
Signor Anon.
Buongiorno, Marie.
Ho sentito che tocca a lei fare il babysitter quest'anno. Come ci è riuscito?
The Holdovers di Alexander Payne, per intenderci, insomma, Payne è quello di Sideways, di Nebraska, di Downsizing, quello dove Matt Damon si faceva rimpicciolire, di Paradiso Amaro, bellissimo film non solo per George Clooney con mille camicie hawaiane, ma insomma un regista che ha sempre qualcosa di interessante da raccontare. E qui, in The Holdovers, quello che ha di interessante da raccontare si svolge in una scuola privata. Siamo in un collegio maschile sulla East Coast americana, è Natale, freddo da morire, neve dappertutto, e i ragazzini che se ne vanno a casa per le vacanze con la famiglia. Se non che, per una serie di motivi, un gruppetto è costretto a starsene a scuola e, per una serie di motivi, il gruppetto presto si riduce a uno, che è affidato alle cure di un professore. Un professore antipatico, che detesta i suoi alunni, e li considera, peraltro anche ragionevolmente, delle bestie umane e, in generale, è legato a una visione del mondo, dell'insegnamento, che sembra un po' passata a tutti quanti. Infatti, lui insegna tipo storia ed è proprio totalmente un pezzo di passato che non vuole passare.
Signore, io non capisco.
Questo ha un'abbagliante evidenza.
È che non posso farmi bocciare.
Oh, non si sottovaluti, signor Kunz, io sono persuaso che può.
Dicevamo, un film ambientato negli anni 70, questo The Holdovers, che sembra anche girato negli anni 70, cioè, se vedete i titoli di testa, c'è già un'immagine vintage, hipsterista, totale. Hanno fatto pure l'effetto pellicola un po' sgranata, no? Però ovviamente l'hanno fatto con degli effetti speciali digitali, che sono quelle cose un po' come quei programmi che riproducono i frusci del vinile nei file digitali, cose che ti fanno domandare ma cosa stiamo facendo noi come umanità. Però insomma, al di là dell'effetto pellicola vintage, poi il film è un gran film.
Ha studiato qui anche lui, lo sapevi?
Per questo sa come farci soffrire.
I nazisti non erano scappati tutti in Argentina.
Faccia silenzio, Tully. Si è appena guadagnato una punizione, signorino.
Essere in questo posto insieme a lei è già una punizione.
Crede che mi piaccia farle da babysitter? No, ho pregato che sua madre rispondesse al telefono, che suo padre si palesasse con un elicottero o un disco volante.
Mio
per
padre
prelevarla.
È morto.
The Holdovers è un gran film perché prende una storia tutto sommato poco originale, cioè non vuole essere originale, ma vuole raccontare bene dei personaggi, e questo lo fa. In poco più di 2 ore ti racconta splendidamente almeno i 3 personaggi principali, perché poi, oltre a professore e studente, c'è una cuoca che è interpretata da Davin Joy Randolph, attrice che è anche lei candidata agli Oscar per questo film. L'altro candidato è Paul Giamatti, il protagonista, che di solito fa sempre ruoli non da protagonista, ma invece noi, dopo questo, lo vorremmo sempre in scena, tutto il tempo.
Non può dire a un ragazzo che a Natale è stato abbandonato dai suoi che nessuno al mondo lo vuole. Che le dice il cervello?
Ci siamo solo noi, quindi stia alla larga da me e io starò alla larga da lei.
Let me sleep.
Lei a molti di noi non va a genio, per lo più la odiano, anche i docenti. Ma questo lo sa già.
Io trovo il mondo amaro e complicato da morire, e il mondo di me ha la stessa opinione. Lei e io abbiamo questo in comune.
C'è dentro anche naturalmente un po' di commento sociale, politico nel film, ma in realtà meno di quello che ci si potrebbe aspettare da un film ambientato negli anni 70. Qui non è che siamo tanto interessati ai grandi movimenti esterni, qui siamo interessati ai sentimenti dei singoli, che poi il gioco è molto semplice, ai tre personaggi che non vogliono parlare di quello che provano, che si sono costruiti delle corazze per non mostrarsi nelle loro debolezze, e quindi quando succede, beh, fa un certo effetto, ecco. E anche se è uscito a fine gennaio, fidatevi che questo è a tutti gli effetti un film di Natale, cioè potrebbe quasi diventare un classico natalizio di quelli che spingono in televisione ogni volta che arrivano le feste. Poi vabbè, ovviamente non come Una poltrona per due, ma quasi.
Non ho mai avuto un Natale in famiglia come questo. Grazie, Mary.
Non c'è di che.
La storia non è un semplice studio del passato, è una spiegazione del tempo presente.
Quando espone le cose in questa maniera e ci aggiunge un po' di pornografia, capire è facile.
Vorrei proporre un brindisi ai miei due improbabili compagni. Angus!
Mi sbirci nella camicetta?
No, figurati. Sì.
Abbiamo detto dei due attori protagonisti di The Holdovers, candidati agli Oscar, e visto che siamo in piena award season americana, che è la stagione dei premi, mi piace parlare di questi premi, cioè ci sono stati gli Emmy, i premi della televisione, poi questo weekend, domani, ci sono i Grammy, quindi i premi della musica, e poi a marzo gli Oscar. E mi piace molto raccontare cosa gira intorno a questi premi che rendono migliori le vite già meravigliose dei ricchi e famosi, perché se sei ricco e famoso cosa ti manca? Solo un premio, e questa vita non è poi così male, nel senso, se sei una star va bene, lavori, fai i tuoi film, i tuoi concerti, però poi il resto del tempo è tutto un fare delle vacanze, quando non sei in vacanza sei a casa a prendere premi, e se non prendi premi almeno ricevi regali, perché poi c'è questa cosa interessante. Allora, se sei ricco, se sei una star, tutti ti regalano una marea di cose. E c'è questa tradizione che ad alcuni selezionati candidati ai premi, tipo i Grammy o gli Oscar, viene regalata una borsa, che poi credo sia un baule nella realtà, piena di cose costose, che gli americani chiamano goodie bag. Ed è una tradizione che vorrei raccontare oggi, che poi non è neanche una tradizione, cioè è un'idea di marketing che è venuta in mente a un signore che si chiama Lash Fairey una ventina di anni fa, e lui ha fondato questa azienda che si occupa di costruire questa borsa di regali sponsorizzata e recapitarla ai ricchi e famosi che, boh, magari la guardano annoiati e poi la offrono ai domestici. Ovviamente offrono solo le cose di minor valore perché non sono stupidi. Ma perché è un'operazione di marketing? Perché, non lo so, un esempio. Il fatto che Leonardo DiCaprio riceva in regalo un buono per la liposuzione è una notizia curiosa, non sto inventando niente. Dentro una delle ultime goodie bag degli Oscar c'era davvero un buono per una liposuzione. Quindi, l'azienda del signor Lash Fairey crea dal nulla una notizia curiosa buona per i giornali e manda migliaia di comunicati stampa, e la notizia viene effettivamente ripresa perché, insomma, c'è bisogno della notizia leggera nella programmazione, eccetera, eccetera. E alla fine un 20% di quelli che riprendono la notizia finiscono per citare anche le aziende coinvolte in questa regalia ai ricchi e famosi. E poi non parliamo neanche del fatto che magari c'è dentro una maglietta che poi la star indossa davvero. Quindi si capisce perché le goodie bag sono una buona idea di marketing, ma anche perché vengono riempite di cose belle, ma anche di cose strane, perché bisogna fare appunto un po' notizia con qualcosa di strano. E dunque, cosa ha messo il signor Lash Fairey nelle sue borse per i ricchi? Allora, a parte il fatto che lui, il signor Lash, si fa chiamare il sultano dello swag, quindi già potremmo chiudere su questo la puntata, ma a parte questo, quest'anno nella borsa per i candidati ai Grammy ha messo, tra le altre cose, vabbè, trattamenti di bellezza, un cuscino di lusso che non so da cosa si distingua da uno normale, asciugacapelli per cani, giochi in scatola tipo Monopoli e un cavatappi elettrico per champagne. Ecco, questo per dire che questa notizia, poi chiamiamola notizia, è stata ripresa, oltre che da me, che conto abbastanza poco per il business del signor Fairey, è stata ripresa da decine di testate americane, dall'Hollywood Reporter in giù. E quindi, forse, questa operazione di marketing del sultano, ecco, alla fine, non è così sbagliata, eh?
And the Oscar for the best picture of 1992 goes to...
Quindi una delle tante cose che girano intorno ai premi, agli Oscar, a Hollywood, e a volte ti portano delle storie che sono interessanti quasi come il cinema. Cioè sono storie da cinema, tipo io un film sull'idea e l'avventura imprenditoriale del sultano dello swag ce lo vedrei anche bene, sinceramente.
One, two.
We are the world.
The greatest artists of a generation came together to save some lives.
Must be in a dream, huh?
Hello, hello.
But we only had one night to get this right. Let's get this party started.
Tornando in questi ultimi minuti del Divano di Spade a quello che c'è invece in televisione, sempre su Netflix, oggi due segnalazioni. Per la piattaforma regina dello streaming, almeno dal punto di vista del commercio, del business, però insomma questa non possiamo non segnalarla.
I received this call from Harry Belafonte and he wants to do some kind of a song for famine relief in Africa. Basically what he said was, I need you.
We just thought we'd pull together as many artists as we could and figure it out.
Dunque sentiamo parole in inglese americano perché abbiamo a che fare con un documentario, quindi non c'è il doppiaggio, e sentiamo una canzone che tutti quanti conosciamo perché il documentario racconta effettivamente la realizzazione di We Are The World, canzone registrata nel gennaio 1985 in una notte, e il documentario si intitola appunto The Greatest Night in Pop, la notte più grande del pop. L'ha girato il documentario Bao Nguyen, che qualche anno fa aveva fatto un altro bel documentario su Bruce Lee, io ricordo abbastanza bene perché adoro Bruce Lee, e il bello di questo The Greatest Night in Pop è che racconta una storia e la storia ti prende indipendentemente da quello che tu puoi pensare di We Are The World, cioè di quello che puoi pensare come operazione in generale, come canzone. Tu puoi pensare alla fine che un'operazione di beneficenza del genere sia in realtà soprattutto un intelligente veicolo di marketing, anche se poi non penso che i vari Springsteen, Michael Jackson, Bob Dylan, Stevie Wonder o Ray Charles avessero tutto questo bisogno di fare marketing per le loro carriere, sinceramente, però... Uno può anche pensare che We Are The World sia una brutta canzone, no? La musica, in fondo, è una di quelle cose istintive che ti puoi permettere di criticare a pelle, cioè posso permettermi io di dire che non mi piace una canzone scritta da Lionel Richie e Michael Jackson, e va bene lo stesso perché la musica è così, no? Però, insomma, qualsiasi cosa si possa pensare della canzone e della sincerità dell'operazione benefica, poi il documentario non riesce davvero a smettere di vederlo, perché... obiettivamente è difficile non essere interessato a cosa fanno queste persone che hanno raggiunto dei livelli di fama irripetibili, nel senso che non ci saranno più persone famose come erano famose queste persone negli anni Ottanta. Ed è chiaro che ti interessa cosa fanno quando sono costretti a abbandonare la corazza di star e mettersi a lavorare normalmente, no? A interagire tra di loro, come succede in un qualsiasi luogo di lavoro, e anche a rivelare nel frattanto qualcosa delle loro debolezze. Cioè, c'è una scena in cui Bob Dylan non riesce a cantare la sua parte e arriva Stevie Wonder e lo aiuta, no? Gli fa dei momenti di coaching musicale e quello da solo vale il prezzo del biglietto.
It was just a wish list.
He said yes without knowing who was gonna be on it.
Bob Dylan,
Stevie Wonder,
Paul Simon,
Cyndi Lauper,
Bette Midler,
Billy Joel,
Steve Perry,
Willie Nelson,
I think we have Tina,
Sheila E.,
Diana Ross,
everybody was there.
The Greatest Night in Pop e grossa parte del godimento di questo documentario sono gli aneddoti, no? Michael Jackson che si porta il pitone durante le registrazioni, Lionel Richie che si prende male per il serpente però fa finta di niente, insomma, gente che c'è, la gente che non c'è, perché c'è notoriamente Cyndi Lauper e non Madonna, probabilmente perché sul momento sembrava che fosse lei quella famosa, no? Invece con il senno di poi sappiamo tutti come è andata a finire. Ecco, io credo che comunque per un documentarista sia una festa avere a disposizione materiale di questo genere, già girato ovviamente, perché... ogni minuto può contenere qualcosa di rivelatorio. C'è il momento in cui Sheila E., che è una cantante percussionista americana che era piuttosto famosa negli anni Ottanta, ma lì era stata invitata solo perché stava con Prince e quindi volevano tirare dentro lui, e lei ovviamente si rende conto della cosa durante la serata. Poi vabbè, c'è una scena bellissima dove Stevie Wonder a un certo punto si offre di accompagnare in bagno Ray Charles e tutti ovviamente se la ridono. Insomma, sarà banale dire che è bello vedere questi momenti di umanità dietro la proiezione dell'immagine delle superstar, però poi alla fine è così, cioè il film riesce davvero a darti quella sensazione. Poi possiamo discutere se sia una sensazione che corrisponde a verità, a qualcosa di autentico oppure no, però insomma, questo è il cinema alla fine. Mi piacerebbe chiudere ogni singola puntata del Divano di Spade con la voce di Ray Charles, non credo sarà possibile, ma noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre alle 6 di sera e sempre su Rete 3.
Il Divano di Spade.